Stiamo parlando di criminale Assad.
E tu sei una stiamo parlando che non sei altro.
Ma che dici? Una volta facevi il giornalista, pagato da Assad.
Allora io ti denuncio.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cruxy, siamo alle Maldive e il mio moroso ascolta solo la zanzara.
C'ho le palle piene!
Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo.
Dov'è Ratzinger? Voglio Ratzinger! Voglio Ratzinger!
Cruciani, a parte che il tuo padrone Sgarbi è un pregiudicato, assenteista, truffaldino e un dichiarato evasore fiscale, sorge il sospetto che voi due, dai vostri sbalzi di umore e dalle minchiate che dite, siete dei luridi tossici cocainomani e, osservando le sue occhiaie, ci aggiungerei anche quel nano da giardino segaiolo di Parenzo.
Un caro saluto da Diego Fusaro dalle Venezie, miei cari. Io saluto caramente e con olimpica compostezza tutti quanti, perché filosoficamente credo nel dialogo socratico e quindi in filosofia non vi sono amici ma solo filoi, amici che partecipano al dialogo e che noi utilizzeremo come dialoganti. Dico altresì a codesti turbocapitalisti che debbono tremare. Tremate turbocapitalisti, perché vi sconfiggeremo con Aristotile e Plato, con la filosofia, con la docile forza della ragione. Vi convertiremo alla coinonia, il bene comune. Coinonia, il bene comune. Coinonia, il bene comune.
Minchia, Fusacchio, guarda, sei l'unico comunista che mi sta simpatico, ma te lo giuro, io non capisco un cazzo di quello che dici. Avevo smesso di drogarmi, ma dopo che ti ho sentito 20 minuti devo andarmi a far due destri, perché non mi scoppia la testa, Fusaro, non capisco un cazzo di quello che dici, veramente. E ti voglio bene, però non capisco un cazzo.
Ciao, sono Valentina Nappi.
Io non so cosa sono due destri. Dopo aver sentito Fusaro mi vado a fare due destri, che saranno due botte. Immagino, due botte, due sniffatone.
Buonasera, buonasera a voi tutti, cari ascoltatori, dall'Austria, dalla città di Vienna. Devo dirti che intorno a me parlano tutti tedesco e la cosa, se posso essere sincero, stasera incontrerò l'ambasciatore italiano, insomma, senza voler essere, come dire, offensivo verso le autorità austriache, che saluto e ringrazio. Beh, però un po' mi inquieta,
Cioè, quando sei atterrato hai sentito qualche ordine?
Ti racconto questo, sono atterrato all'aeroporto. Sì. Mi sono messo in fila per prendere il taxi per arrivare in questo albergo nel cuore della città.
Vabbè, d'accordo.
E siccome avevo un po' superato la fila, ma non per... subito mi hanno ordinato in tedesco. E lì un brivido mi è corso nella schiena. Questo te lo posso confermare, caro. Un brivido,
cioè,
mi è corso nella schiena.
Un ordine in tedesco ti ha ricordato un po' un capò, diciamo.
Un gerarca. Dopodiché la città è sicuramente meravigliosa.
Sì, però il punto si masticarsi.
Però però,
sì, anche
però.
Perché come sappiamo
e ti dico una cosa in sì, più e poi sì, chiudo, me ne vado a mangiare la Sacher e vi saluto e vi ringrazio del contributo che avete dato. Ma ti dirò di più, io quando per strada, ad esempio oggi pomeriggio, ho incontrato delle persone sui 70-80 anni anziane,
sì, certo.
La prima domanda che mi sono fatto è: ma questi qua da che parte stavano? E ti assicuro, siccome qui il 99% direi il 90, siamo magnanimi, l'80% dei vecchietti adorabili che scorrazzano ora per strada, diciamo non ci sono opposti con veemenza a quell'odioso signore coi baffetti, a quelli in bianchino coi baffetti. Quando li vedo per strada, beh, amico mio, sai, non cambio marciapiede
la
quando vedo gli ottantenni austriaci.
La notizia di oggi è questa: Parenzo, dove è nato il nazismo, a pochi chilometri dal luogo dove è nato il baffino, il signore con i baffetti. Mauro, dove sei? Mauro, l'hai chiamato tu?
Mauro, non sa neanche, no, ma non sa neanche dov'è sulla cartina geografica Vienna, quindi è inutile che lo evochi, perché
devo dirti invece una cosa, che io ieri mi sono trovato a vedere la trasmissione, chiamasi Piazza Pulita, sulla 7,
molto bene, sulla 7,
tua televisione,
vista,
giù il microfono, giù il microfono. Vabbè, e mi sono emozionato, ho goduto, diciamo la verità, ho goduto come un pazzo quando il professor Becchi, il mitologico professor Becchi, ex ideologo dei 5 Stelle, ha detto che se l'Europa ci dice una cosa e noi vogliamo fare una cosa diversa, alla fine dobbiamo mandarla a fare in culo. Ma così letteralmente ha detto. E
che
io
sciocchezza.
Lì ho goduto. Ho
che
goduto.
Sciocchezza.
L'Italia non deve spendere meno. L'Italia deve aumentare la spesa. Sì, L'Italia però, deve aumentare il deficit.
Ma c'è un problemino.
Perché dobbiamo aumentare la crescita. L'unico modo per aumentare la crescita è fare nuovi investimenti pubblici. E se l'Europa ci dice di no,
Cottarelli,
noi diciamo a fanculo l'Europa.
Ecco.
Accademico, accademico italiano, accademico.
Poi litiga con Sallusti,
Beh, questo è buono, questo è buono.
Lui gioca sul tempo, sul fatto che il tempo può chiarire, questo è il momento, sono
83
le ore,
anni, della... gioca sul tempo, c'ha 83 anni.
Ma sì, ma guardi, ma a parte che lui pensa di vivere fino a 120, io personalmente glielo auguro, ma queste sono le ore.
Qualcuno
qui non
può
è
anche credere di essere eterno.
È questione che queste, io lo so, a lei sta antipatico, Berlusconi, l'ha già detto, io sto parlando d'altro.
No, assolutamente! No, ma qui antipatia sono... no, il fatto che per la sua demenza sono state perse le elezioni. La colpa e la responsabilità esclusivamente sua e del cerchio magico. Poteva essere il canto del cigno, è stato il canto di quattro anatroccoli.
La demenza di Berlusconi, il professor Becchi.
Io sto con Sallusti, ovviamente.
Scusa, a me non mi ha buttato a calci fuori da nessuna parte, perché sono io che me ne sono andato, quindi che... Quando uno mette le cose sul personale,
va bene.
Vuol dire che ha già torto in partenza.
Andiamo avanti.
No, lei ha messo le cose sul personale, sul cerchio dei cigni, dei magici.
Vabbè.
Essendo stato quello il risultato elettorale, è evidente che l'Italia ha sbagliato. Lei si vede che è un ex grillino, perché non fa parlare nessuno. Poi i grillini non l'hanno voluta, l'hanno buttata fuori a calci e adesso viene qui a spiegarci come funziona il grillo.
Allora, Donatella Versace, perché parlo di Donatella Versace, caro Davide?
Perché
sai che è ultra rifatta, no? La signora Donatella Versace, ma questo chi se ne frega?
Non
ognuno
è
fa quello che vuole. Mi risulta però che molti dei prodotti utilizzati anche per la chirurgia estetica vengono dagli esperimenti sugli animali o comunque da prodotti di derivazione animale. Ora, la signora Donatella Versace, con un certo ritardo rispetto a questa lotta ridicola contro le pellicce, se ne esce con la seguente dichiarazione: basta, non voglio più uccidere animali per fare moda. Non mi sembra giusto, amici miei.
Tutti
cambiano. 2018. Allora, da questo punto di vista, quanti animali hai ammazzato fino adesso? Quanti animali hai ammazzato?
Una milione.
A me questa
ammazzato.
Roba qui ridicola, per cui le case di moda vogliono rinunciare ad uccidere gli animali, la trovo una cosa patetica. ridicola. Sono come
le borse, come le fanno le borse, scusa.
È ridicolo come quelle aziende, che per non perdere pubblico, per non perdere clienti, si danno, aderiscono ad organizzazioni omosessuali.
Cioè, beh, hanno ragione,
ma
invece,
una cosa ridicola.
Il cliente viene prima di tutto. Business is business, chi se ne frega, ma cosa vuol dire? Anzi, fanno benissimo.
Il cliente viene prima di tutto. Piero De Luca, il figlio di De Luca, eletto.
Beh, certo che è eletto.
Fa la festa in discoteca per la vittoria elettorale.
Ma non
amici,
c'è niente da festeggiare là. Non c'è
appunto
nulla da festeggiare.
La festa in discoteca per la vittoria elettorale.
Abbiamo lottato, abbiamo sognato. Ci siamo anche un po' arrabbiati, ma abbiamo gioito tutti quanti insieme. Siamo qui e da qui ripartiremo. Quindi siamo contenti, ci siamo. Siamo qui.
Ma vanno asfaltato in Campania. Abbiamo asfaltato
totalmente.
I grillini in Campania. Non c'è niente da festeggiare. Da festeggiare, dico uno.
No, lui festeggia perché l'hanno eletto e quindi
sì,
è legittimo
eletto,
che festeggi,
ma ho capito, dai,
il suo stipendio. Quindi festeggia il suo stipendio, ma va benissimo.
Ti ringrazio tutti quanti loro per l'impegno straordinario che hanno messo in queste settimane per questa provincia e per la nostra terra. Grazie mille a tutti quanti voi.
Posso far risentire questa splendida Alessandra Cantini, questa attrice che è stata in un film di Virzì, in realtà non è un'attrice molto popolare, è una che ha studiato anche all'università relazioni internazionali, è stata candidata per Forza Italia in Toscana, che è stata nostra ospite un paio di giorni fa, e che ha detto delle cose pazzesche,
per
delle
me
cose
incredibili, per me delle cose
no,
incredibili,
ma delle cose
perché
secondo me anche originali, ma soprattutto per me condivisibili al 100%, soprattutto su Asia Argento. Una doppia prostituta, bellissima come definizione, doppia prostituta.
Prima appunto accetta i favori di un uomo dandogli favori, sicuramente godendo un sacco da questo scambio, e dopo, una volta che i favori sono finiti, lo denuncia e lo rovina, lo porta appunto al ricorso di psichiatri, lo manda in bancarotta. Questa è una sorta di doppia prostituzione. Io una doppia prostituta non posso chiamarla signora.
Una doppia prostituta. Weinstein non è un maiale, è un uomo.
Weinstein non è un maiale, Weinstein ha degli istinti, si trova davanti delle giovani ragazze, ha il potere di portarle accanto, e quindi non è un maiale, è semplicemente un uomo. E
ha
non
degli
si possono
istinti.
Chiamare gli uomini maiali.
Scusate, oggi non ho potuto collegarmi dall'inizio. Volevo sapere se la leccata di culo di Cruciani a Sgarbi era già andata in onda oggi.
La Zanzara.
Attenzione, state ascoltando La Zanzara. L'audio di David Parenzo oggi potrebbe far cacare perché il ricchione è a vedere una mostra a Vienna. Ci scusiamo per il disagio.
Perché tu sei riccione, tu sei! Quel nano malefico!
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
A me mi devi spiegare come cazzo fai a dire che quello fa bene, a spendi i soldi nostri, andare in giro con la macchina, a mannacce su moglie a fa shopping. Ma dico li mortacci sua, dico 360.000 euro lordi, comprate una cazzo di macchina, no? Li mortacci tua, con l'autista pure te la devi comprare. Ma io dico, come cazzo se fa in Italia? Avete rotto il cazzo, stessa le hanno rotto il cazzo. La gente va a lavorare per 1.000 euro al mese. E questo via va in giro a fa shopping con i soldi con la macchina. Oh, ma chi te se in culo, oh?
Giustamente questo ascoltatore torna sulla vicenda del giudice della Corte Costituzionale, dei giudici, diciamo, della Corte Suprema Italiana, che oltre ad avere uno stipendio di 360, lo voglio sempre ricordare perché è importante, alcune cose vanno fissate nel cervello, vanno fissate in testa, oltre a guadagnare 360.000 euro lordi, 360.000 euro, hanno anche l'auto di servizio. Non solo, quest'auto di servizio serve anche, come nel caso del giudice in questione, a scarrozzare la moglie qua e là. Scarrozzare moglie,
ripeto,
e famiglia qua e là.
Ma può essere sanzionabile da un punto di vista etico, ma, no, ma se è danno la macchina come benefit, perché è considerato quasi un
già detto, giù il microfono. Un prete in provincia di Cremona. Quella gay è una lobby, sta entrando dappertutto. Don Ottorino, vai.
Quella gay è una lobby.
Sì, 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 proprio. Sta entrando dappertutto, dappertutto. Una società impazzita.
Bisogna pregare contro l'amore gay.
Contro quello che non è amore gay. Perché l'amore, l'amore non può essere gay, non ha niente a che fare. Il problema è che se andiamo avanti così fra un po' queste cose neanche potremo più dire da quelle che ci mettono dentro.
La lobby gay è demoniaca.
Certo, sì, 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 la lobby gay è demoniaca, è l'arma prepotente del demonio che si sta scatenando contro quell'istituzione che, rotta quella, infranta quella, tu non hai più niente che regge.
Allora ragazzi, iniziamo. Maurizio Caserta, vai Maurizio, vai.
Ciao, pronto, buonasera.
Dimmi, dimmi.
Io ero contro Parenzo questa volta.
Sì, perché? Perché cosa?
Sì, eccoci qua.
Non è una cosa nuova, comunque vai.
Non può continuare a propugnare questa tesi che siccome hanno il benefit dell'auto aziendale possono sfruttarla in tutti i modi. Siamo nel 2018, dovrebbero avere un minimo di decenza.
Ma ragazzi, ma è normale.
Ma questo è un altro tema però.
Ma non è normale.
Un conto è capire se ha violato la legge, un conto è se ha fatto magari una cosa che può essere scorretta.
Ma lasciamo perdere adesso, ma lasciamo perdere i dettagli.
Ma
vi pare normale con tutta la gente che c'è con le pezze al culo che questi giudici della Corte Costituzionale, per carità,
intanto non
supremo,
sono questi giudici, con tutta la gente, sono persone che hanno studiato che sono i massimi custodi della Costituzione in questo
paese. Ma tu lo sai quanto guadagnano in America i loro omologhi? Lo sai quanto guadagnano molto meno, 300, se questi qua guadagnano 360.000. No, è l'unica cosa, l'unico tema è quello.
Loro hanno diritto a un'altissima retribuzione per garantire la loro imparzialità.
E si fanno la macchina, si comprano la macchina loro.
Il problema del paese è la macchina dei giudici. 15 macchine è il problema del paese.
Sì, certo, 750 euro al giorno.
Come tutti i grandi manager hanno dei benefit, macchina, computer.
Non c'entra
il manager di un'azienda privata.
Non anche delle aziende pubbliche. Anche delle aziende. È giusto che un manager di un'azienda pubblica, è giusto che il direttore generale della RAI abbia una macchina. La dovete smettere con questo populismo. È giusto, è giusto che il presidente dell'ENI abbia l'auto blu.
Devono comprarsi la macchina loro, punto e basta. Luca da Cuneo, fermi là, Luca.
Sì.
Dimmi, mamma mia, che facile polemica proprio. Che
dimmi,
facile.
Stasera Angelo non ve lo posso passare perché è un interdetto.
Ah, che? Ah, sei tu Luca?
Ah, è l'altro.
Sì, sono io, parlando di gente con le pezze al culo.
Sì, Luca, scusami, ma Angelo dove sta?
No, non ve lo posso passare, ma hanno fatto un culo così gli psichiatri.
Ah, per l'altra volta, perché ha chiamato la zanzara, perché?
Sì, perché è interdetto lui.
Che vuol dire che è interdetto?
Interdetto, è interdetto da qualunque cosa, non può
cioè,
far
interdetto
niente.
Che vuol dire? Che non può parlare con l'esterno? Che vuol dire?
Ha un tutore legale, non può fare niente senza l'autorizzazione del tutore.
Però mi sembra di capire che anche lei non è messo benissimo. Comunque perché
io ho un amministratore di sostegno.
Ah, sì. Ecco, appunto.
Parlando di gente con le pezze al culo, io oggi ho localizzato Atlantide.
Che hai fatto?
Ho geolocalizzato Atlantide.
In che senso hai geolocalizzato Atlantide? Non ho capito.
5 anni fa tramite i carabinieri di Alassio ho geolocalizzato Atlantide.
No, aspetta, fermi tutti. Allora, Luca,
ma questa è una buona
sostiene
notizia,
che ha geolocalizzato Atlantide 5 anni fa con i carabinieri di Alassio.
Ma perché i 5 Stelle non l'hanno candidato? Questo qua era perfetto.
No, io con i 5 Stelle non c'entro un cazzo.
Ma lei è meraviglioso invece.
Io.
Lei è un perfetto senatore dei 5 Stelle,
che
secondo me.
Vitalizio, scusami Luca.
Perché io sono un informatore dell'intelligence.
Ma come si chiama questo che sta chiacchierando? Con chi parlate? Io questo genio,
come
è possibile che sia sfuggito?
L'Unione Europea e la NATO mi devono versare qualche miliardo di euro.
Ma miliardo mi sembra poi esagerato.
Ma sai che mi dispiace che non faccia il senatore dei 5 Stelle questo qua? Perché ha tutte le caratteristiche
per poterlo
fare. Però
aspetta un attimo Luca, non ho capito una cosa. Tu sei là, in quella comunità, no? Che sappiamo.
Sì.
Che reato hai commesso adesso? Questo?
Ho minacciato un pedofilo.
Ripetiamo bene, hai minacciato un pedofilo di Alassio. Però non è che uno viene condannato perché ha minacciato un pedofilo, amico
mio. Ma ha mandato la pericolosità mobilità sociale perché sono uscito di casa con una mannaia.
Beh, questo non è bello, questo non è buono, questo non è buono, questo
non è buono, no.
Non è
anche
buono
sul secolo XIX.
Sì, quello sicuramente, la mannaia non passa inosservata, come dire, no. Adesso questa mannaia la volevi usare contro questo pedofilo, questo che è presunto pedofilo.
Ma io conosco delle mosse di Bruce Lee perché ho visto il documentario, se volevo lo facevo fuori a mani nude.
No, non ho capito,
solo
scusa.
Lui è una spranga di ferro, sempre pronta per quando litighiamo. Okay.
Ah, ho capito, cioè nel senso lui ha una spranga di ferro?
Sì, lui.
Ma non è che tu sei stato, avuto, cioè lui ti ha, questo pedofilo ti ha violentato, no?
Sì, mi ha violentato quando avevo 9 anni.
Ah, ho capito, tu lo volevi ammazzare con questa
Non lo volevo ammazzare, volevo difendermi, perché lui mi ha detto esci di casa che ti ha appropriato il cervello. Sì. Dopo che io gli ho detto c'è tua moglie su un film porno.
Addirittura, okay. Vabbè, è una storia molto complicata, caro Parenzo, come puoi vedere. Tu, secondo te, sì. Luca non poteva essere perfetto, tu dici per una...
Luca è eccezionale, e mi dispiace che i 5 Stelle non l'abbiano candidato, perché secondo me ha il curriculum perfetto.
Ma io voglio 2 miliardi di euro come
da
minimo,
chi?
Hai capito?
Ma da chi li vuoi?
Dall'Unione Europea, dalla NATO.
Ma per che cosa 2 miliardi di
perché
euro?
Perché lui è contro l'Unione Europea. Per Atlantide.
Ah, per la geolocalizzazione.
È una mia agenzia investigativa, agenzia interazione investigativa.
Però vedi che differenza c'è tra questo simpatico signore e quello che chiede, che crede le scie. Naturalmente.
Sì, poca, effettivamente poca. Fermi tutti però,
ecco.
Ora si appiccia un cannone e Zanzara tutto fuoco.
Ah belli. E mi faccio i canne sì.
Fate la propaganda della droga. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli.
Io non voglio che ti fumi l'erba.
Voi propagandate la droga.
Zanzara e canna sto a posto, raga. Sto proprio a posto.
La Zanzara.
Ciao, sono Carla. Sono messico-americana. Mio marito è italiano. E ogni giorno mi favo girare il coglione. Lui sente la Zanzara ogni giorno.
La città si chiama Nuevo México, el estado.
Y siempre lo mando a la chingada con este fucking programa de merda.
Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. Causa de una nueva droga que los gringos han creado.
Mi marito es italiano. Y ogni giorno me favo girare il coglione.
Naturalmente.
Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Noi non abbiamo intenzione di dare soldi alle persone senza fare nulla. Quelli erano altri strumenti che io ho visto per anni utilizzati per erogare assistenzialismo. Ma avete da me e avrete sempre la rassicurazione del fatto che nessuno potrà starsene sul divano.
Crociani, oggi mi sono licenziato, abito in Germania da 40 anni perché ho sentito che ci sono dei cretini imbecilli che mi vogliono regalare 1000 euro al mese e io mi sono licenziato e torno in Italia.
Grillo, con chi si deve mettere d'accordo? Con quella specie di spaventapasseri Di Maio? Di Maio! Chi cazzo sono? Ma dove cazzo devono andare?
Dai beh, o potere soccava bannia. Tu sei bisessuale, tu fai pompina, sgai beh. A me a Di Maio ne piace un sicchio, sgai beh.
Allora, caro David, l'ultima litigata in ordine di tempo è quella sempre del professor Becchi ieri sera sui vaccini con Cecchi Paone. A un certo punto Becchi si è alzato e se n'è andato.
Bene, bello, meno male.
La cura è una libertà.
Bravo.
Cioè, la cura è una libertà e quando diventa obbligatoria la cura, quando diventa un danno per i
consumatori. A lei della comunità non gliene frega niente.
Cioè, posso quando dire,
della comunità
posso fare una
infettati, ammalarsi quando e morire. A lei
e lasciami parlare, Cristo, no!
No. Parla da tre ore, non ne possiamo ma più. Anche perché dice cose insopportabili, professore.
Ma cosa ho detto di insopportabile?
Gliele elenco tutte, che vuole essere un sovranista, antiglobalista e antinazionalista.
La vaccinazione, potevi venire nella...
Però se mi inviterà.
Questo è nel segmento precedente.
Non vuoi lasciar finire di parlare? È necessario l'intervento quando diventa un problema sociale.
Come stava
quando
diventando,
c'è, quando c'è,
non è
quando
diventato, c'è. Vabbè, grazie al decreto Lorenzini.
Vabbè, ciao.
Ci sono zonico, sono molto felice di questo.
No, però,
veramente molto felice. Dubbio.
Allora, vorrei tornare però alla meravigliosa Alessandra Cantini, che è un'attrice, caro Parenzo, che ha detto da noi delle cose formidabili su Asia Argento, sul nuovo femminismo che praticamente vuole il comunismo, cioè rendere tutti uguali uomini e donne, e difende Weinstein dicendo che Weinstein, che è il produttore di Hollywood, come molti di voi sanno, praticamente Weinstein non è un maiale, ma è un uomo che ha i suoi istinti, che ha i suoi istinti, e che le donne possono dire tranquillamente di no.
Ma glielo
possono
dire tranquillamente di attrici no. Di Hollywood che lo hanno denunciato.
Vent'anni dopo. Dunque, secondo te, Asia Argento con Weinstein ha goduto?
Probabilmente sì.
Ma dal punto, di vista dal punto di vista sessuale, dici tu?
Ma può essere, sicuramente.
Perché altrimenti sarebbe andata via. Altrimenti dici sarebbe andata via.
Ma anche se non avesse goduto, sicuramente ha goduto di ciò che ha tenuto poi.
Tu tra Weinstein e Asia Argento preferisci Weinstein?
Ma certo, io difendo gli uomini.
Per te non è un maiale che ha commesso dei reati, ecco, perché ha costretto delle donne a fare quello che non volevano fare?
Ma no, se le donne non volevano essere costrette a farlo, se ne andavano, evidentemente erano compiacenti.
Non sono mai stata molestata. Se fossi stata molestata, la colpa sarebbe stata mia. Ti hanno mai molestato?
No.
No.
Io sono sempre stata compiacente. E in ogni caso, anche se l'avessero fatto, mi darei la colpa.
Cioè?
No, ma perché sì, perché ogni donna è capace di andarsene da una situazione molesta.
Ma cosa dice?
Direi tutto perfetto, Andiamo a Daniele, provincia di Mantova. Vai Daniele, vai.
Ciao, allora io mi volevo schierare con Parenzo per quanto riguarda il discorso dell'auto.
Sì, ti puoi schierare con chi vuoi, basta che togli l'auricolare, il viva voce. Sì, io dovrei trovare qualcuno che mi che una specie di jingle per questa roba qui, che mi sono rotto i coglioni di dirlo. Dai, Daniele, dimmi.
Ok, allora io sto dicendo che secondo me è un po' di ipocrisia questa qua, perché Parenzo ha ragione.
Bravo.
Alla fine questa cosa qua dà fastidio, perché parli della macchina. Ma alla fine il problema è che questo guadagna 330.000 lordi.
No, 360.
Allora,
cioè, allora che è una cifra importante.
Quanto si spende per la macchina, no? Se per questa macchina spende 1.000 euro al mese, ma allora il problema è che...
Ma forse non hai capito bene. Allora, se a te sta bene il fatto che uno, un giudice che sia, guadagni e già è tantissimo rispetto ad altre, ad altri enti dello stesso potere, non mi interessa,
Stato,
tantissimo. In America guadagnano molto meno, in altri paesi guadagnano molto meno. In Italia abbiamo questa cosa folle per cui un giudice della Corte Costituzionale guadagna 360.000 euro. In più ha anche incredibilmente l'auto di servizio. C'è gente negli altri paesi, ministri, eccetera, che vanno in auto.
Ma chi
vanno
va in
tutti vanno
ma
in autobus
Di Maio,
in bicicletta, ma non me ne frega
Di Maio.
Maio
quando era vicepresidente della Camera andava in autobus,
ma non lo so, ma non mi interessa adesso Di Maio.
Dai, ragazzi,
il punto non è Giovanni da Teramo, dai.
Buonasera, io per dare un contributo alla discussione volevo semplicemente ricordare che questi giudici fino a 5 anni fa, prima del governo Renzi, prima del tetto, ne guadagnavano 465.
Bravo, vero.
Non solo 3,60 come
adesso 3,60, prima guadagnavano di più, bravo, hai fatto bene a ricordarlo.
Bene,
certo.
Infatti hanno tolto, prima avevano una macchina blu anche
cifra,
dopo loro la fine del mandato.
Prima guadagnava. Ed è anche uno dei motivi per cui si sono schierati quasi tutti contro la riforma di Renzi.
Vabbè, adesso questo non lo so, comunque questo non lo so, Alfredo
questo
provincia di Genova,
Pronto?
Di Genova, vai dimmi.
Eccoci allora, buonasera.
Dimmi Alfredo.
Allora, io sono un criminologo.
Un criminologo, molto bene, sì.
Sono veramente un po' deluso dalla zanzara.
Vabbè, capita, capita a molte persone, capita a molte persone. Altrettante non sono deluse, anzi di più
lo
non sono.
Lo so, però eravate molto meglio 5 anni fa.
Ma chi se ne frega? Ma possiamo alle 19:26, alle 19:26 del giorno 15, non so che cos'è di 16, marzo. Che giorno è oggi? 15, marzo, 16, marzo, che cos'è? Marzo, 16 marzo, ascoltare una discussione sulla zanzara di 5 anni fa, ma anche sti cazzi volendo. Comunque dica pure, che caro criminologo, dica pure.
No, dico soltanto che chi se ne frega se Ali Argento ha goduto o meno.
Ma non era quello il discorso, tu sei anche un criminologo, dunque non hai capito un cazzo dell'intervento prima della signora Cantini e dunque sei un cattivo criminologo. Sei un cattivo criminologo.
Non è vero, sono un bravo criminologo.
No, lei è un cattivo criminologo perché non ha capito niente, perché ha fatto un discorso.
Forse Cruciani, tu segui i mediatici, i criminologi mediatici.
Ma
non
no, questo io non lo so, ma fatto sta che se tu hai ridotto l'intervento della signora Alessandra Cantini al godimento di Asia Argento, quando lei intendeva forse anche il godimento sessuale, ma il godimento di favori e di vantaggi dalla vicenda
veramente
Weinstein.
Veramente gliel'hai chiesto tu?
Gliel'ho chiesto io, certamente, perché la cosa era ambigua. Quando uno dice ha goduto, era ambigua la cosa, e dunque gliel'ho chiesto. Ma qual è il punto?
Ma qual è il punto?
Non ho capito.
Bisogna che riusciamo a capire la complessità.
Ma non ho capito. No, ma scusa, Alfredo vuoi capire?
La complessità.
Adesso ti faccio. Non mi rompere i coglioni con lo share. Ti faccio molto alto, comunque, molto alto. Ti faccio un esempio, dunque, perché io sono molto più professore di te, se voglio, capito? Cioè ti mangio in testa,
guarda,
come professore.
Allora presentati a un concorso.
No,
che
ma non mi interessa.
Non sono
interessato ai concorsi perché non faccio questo mestiere. Amico mio, la complessità si capisce soprattutto se tu riesci a comprendere quello molto, delle cose molto diverse da te, molto lontane da te.
Appunto.
Se tu pensi di essere molto lontano dall'abisso dell'umanità, tu hai a che fare con l'abisso dell'umanità da criminologo, immagino. E se non cogli l'abisso dell'umanità nelle parole delle persone, non cerchi di scavare dentro queste persone per tirare fuori.
Il problema è che voi non cogliete l'abisso.
Ma allora...
voi cogliete veramente la superficie dell'umanità.
Vabbè, amico mio, ti bacio.
E un tempo invece coglievate l'abisso.
Va bene, ti bacio. Ma chi se ne frega di quello che piace a te e di quello che non piace a te? Ti bacio in bocca, ti abbraccio e ti mando serenamente a fare il culo.
Ciao Cruciani, siete simpatici anche se un po' deludenti ultimamente. Arrivederci, ciao Parenzo.
Grazie, criminologo della mia coglione. La considerazione che comunque ha fatto, grazie.
Ah, ma grazie al cazzo, dai.
Ed è venerdì.
Crucia, fino a notte.
Non mi rompete i coglioni.
Sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria.
Ma non mi rompere i coglioni, stronzone.
Ed è venerdì.
Stronzone.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Let's go!
Caro Parenzo e caro Cruciano, cerca di far diventare questa una vera zanzara. Se no, a questa zanzara lo sai cosa facciamo? Prendiamo il DDT e l'ammazziamo.
L'Italia è piena di razzisti. I veri razzisti sono i fruttivendoli pakistani che assumono solo pakistani. Avete mai visto un cameriere che non sia cinese in un negozio di cinesi o in un ristorante cinese? No, assumono solo i cinesi perché sono razzisti. Bene, questi sono i veri razzisti. Cinesi razzisti, negri razzisti.
Parenzo, campagna incredibile, perché uno adesso comunica a tutti che ha solo dipendenti italiani, campagna incredibile, ma uno sarà libero di assumere chi cazzo gli pare? Sarà libero nel 2018, anno del Signore, di assumere chi minchia vuole lui? O devono rompere i coglioni pure perché quello dice che c'ha solo dipendenti italiani? Andate a fare in culo, guarda, veramente.
Altro esempio di doppia faccia, Cruciani, caro di Parenzo. L'imprenditore pugliese che vuole solo i negri, perché gli italiani si mettono sempre in malattia. Ah beh, è giusto, Parenzo dice che è giusto, gli italiani non vogliono fare certi lavori. Quello là che vuole solo gli italiani è razzista. Insomma, Parenzo, io continuo a ripeterti: mettiti d'accordo con te stesso, caro ebreo, hai capito?
Non capisco cosa c'entrava l'ebreo. L'ebreo, nulla. Comunque, nulla, vabbè, vabbè, nulla, lasciamo nulla, perdere. Nulla, dai. Nulla. Allora, ti posso segnalare che i giudici della Corte Costituzionale italiana sono i più pagati al mondo? I più pagati al mondo! I più pagati al mondo! Devono togliere quelle auto blu domani mattina. Domani mattina devono essere sequestrate quelle auto blu. Portate via Di Maio,
cambi,
dove sei?
Di Maio,
mi segnalano che Di Maio, mi segnalano che Di Maio va in taxi. Mi segnalano persone fidatissime che fino adesso, almeno fino al 4 di marzo,
se le farà rimborsare, sono rimborsi.
Da chi? Da chi? Forse nel conto dei rimborsi dei 5 Stelle, non lo so. Intanto gira in taxi per adesso.
Ma se tu fai un conto, probabilmente spenderà molto di più, perché girare l'Italia in taxi.
Non lo so, amico mio, comunque ti dico solo una cosa: le auto blu, le auto blu per i giudici della Corte Costituzionale,
deve avere la macchina dello Stato.
I più pagate al mondo, è una vergogna.
Fammi capire.
Domani mattina, quando che abbia utilizzato per le vacanze,
diciamo,
no,
quando
tolgano
Di Maio farà il premier, quando
fermo,
Di Maio farà il premier, il
giù il microfono, Luca da Cuneo, sì, probabilmente dal premier all'auto blu,
sono
certamente
tornato, Crucio.
Oh Luca, dimmi Luca, che è successo?
Allora,
che succede nella comunità, che succede?
Nella comunità succede che abbiamo mangiato, stasera mi tocca a me fare i piatti, 40 persone che devo lavare i piatti.
Ecco,
io.
Ma la persona che ha i problemi più gravi in quella comunità, qual è? Cioè assassini, quello, ci sono gente
che già passato, sì, ci sono assassini, c'è uno che si chiama Polly.
Polly.
Non ti posso fare nome e cognome,
no,
ma
certo,
c'è un articolo in internet,
Polly,
che volevo fare l'autista dell'autobus,
sì,
ha rubato un autobus in Toscana e ha investito un meccanico.
E poi è per questo è impazzito, non ho capito.
No, ha ammazzato un meccanico e ha rubato un autobus, è finito in OPG.
Ma poi ci sono anche...
L'OPG è l'ospedale psichiatrico giudiziario.
Certo, ci sono anche, come dire, pluriassassini, serial killer.
Sì, c'è uno che si è mangiato un pezzo del cuore del, madre, del padre della madre.
No, non ho capito, scusa, c'è uno che si è mangiato un pezzo del cuore?
Del padre della madre.
Ma non era un senegalese però?
No, che c'è?
No, era un italiano.
Ah, ok, no, chiedo.
Ha ammazzato il padre e la madre, gli ha mangiato un pezzo di cuore.
Vabbè, questo è... Comunque, leggo qui, caro Luca, Alassio minaccia...
Ma perché questo può telefonare e ascoltare la zanzara?
Perché, ma
la cosa importante
quante
da capire...
Quante persone
questa
ascoltano la zanzara in quella comunità?
Tutte
solo
sono...
io, credo. No, questo non lo so, no, perché tutte. Io non ci sono nelle camere degli altri.
Appunto, però cerca di diffondere il verbo. Cerca di diffondere questo verbo.
Ma chi... Ma guarda, una domanda.
Ma io sinceramente la vostra trasmissione l'apprezzo,
sì,
però voi due siete due persone con degli ideali,
sì, ideali
che
certo
sono di una bassezza.
Beh, amico mio, però adesso
detto da chi è rinchiuso in una struttura psichiatrica,
però, per
comunque,
carità,
va bene.
Detto con tutto rispetto,
questo,
ma tu dici,
Cruciani, tu non hai rispetto per gli animali.
Beh, quello
non ha
non
rispetto per gli italiani.
Sì.
Okay.
Però la sintesi, hai il dono della sintesi, Luca. Potrebbe essere anche un,
sì, però
un,
voglio dire,
un ospite,
voglio dire,
come dire, fisso,
fatti,
di questa trasmissione.
Solo
no,
questa domanda.
Ma io
vengo
come ospite fisso.
Ma vieni,
sì,
intanto
beh,
sei
è
lì.
Già, è già. Però fatevi, scusate, 30 secondi. Fatti questa domanda, Cruciani, e rivolgiamola anche ai nostri editori della Confindustria.
A quello che mi importa.
Come mai questo qui è il programma più seguito da persone e gente instabile?
Ma non è vero, non è perché dici che è instabile, perché? Luca, ti sta dando dell'instabile.
Io ma non pare... ma sono un po' instabile, ma cioè, lo sai che io sono un agente segreto.
Sì, okay, ma cosa sei? Scusa, lei ha perfettamente
cosa sei?
Ragione.
Cosa
sono
sei?
Un agente segreto.
Ma non mi pare, okay, adesso, Luca, perché
sì,
sei
sì. saltata la copertura, non fa niente, tanto la mia copertura è già saltata dall'inizio.
No,
okay,
però scusami, perché sei rinchiuso là in, quella, in quell'ospedale?
La copertura sanitaria
è saltata. Perché praticamente non mi hanno ancora dato tutti i tesserini, tutte le cose varie,
capito,
ma praticamente
certo.
mi devono arrivare... tesserini da 10 agenzie diverse.
Cioè tu sei praticamente certo. un agente per chi lavori? Per i servizi segreti italiani oppure che cosa hai detto prima su coso? Hai geolocalizzato che cosa?
Ho geolocalizzato Atlantide, ho fatto arrestare dei terroristi islamici.
Sì, terroristi islamici, certo. Quanti terroristi hai fatto arrestare?
Adesso il numero preciso non me lo ricordo,
non
perché l'attentato
perché
era
tanti.
Diciamo che ho fatto arrestare i terroristi di un attentato importante del quale non te ne posso parlare.
Ma con quali mezzi? Come hai fatto? Sempre con la preveggenza? Con il sesto senso?
No, l'ho individuato visivamente nella mia città,
sì.
e ho chiamato la polizia il giorno dopo, ma non se ne può parlare, se diventa un obiettivo dell'ISIS.
altrimenti diventa l'obiettivo dell'ISIS. Beh, certo, non c'è dubbio. Beh, comunque, leggo capito. Qui, caro Luca, Alassio minaccia il vicino di casa con coltello e mannaia. Ha denunciato sì, un trentenne.
Sì,
sei
sì,
tu?
Sì, sono io. Però se vai a leggere nei commenti qua là in qualche sito, sì. C'è scritto che era un pedofilo. E comunque, ricordati che i giornali scrivono sì. un sacco di cazzate.
Questo è vero.
Perché, ad esempio, sul Secolo c'era sì. scritto che i carabinieri mi hanno disarmato con una mossa di karate.
E invece?
Che sono intervenuti prontamente. Invece sono arrivati 4 ore dopo con i sanitari che hanno detto che hanno avuto bisogno di ricovero.
Posso dire una cosa, caro signore? Non mi rassicura il fatto che lei comunque sia uno dei più assidui ascoltatori di questa trasmissione, perché secondo me stiamo sbagliando qualcosa.
No,
Luciani,
non è vero.
Col fatto
Luca,
di essere
però
diventati
devi,
il punto
io
di
ti posso dare un piccolo consiglio
gente.
All'agente segreto Luca, lo possiamo chiamare Luca 007 a questo punto, no? Com'è
sì,
il tuo nome?
Un altro nome in codice.
Qual è il tuo nome in codice? Si può dire, Luca?
Diciamo Demone Scimmia.
Come Demone Scimmia?
Demone Scimmia.
Allora, caro Demone
Ma
Scimmia.
Ma non le hanno cambiato i farmaci recentemente?
Ma
però.
Perché? No, prende sempre gli stessi farmaci, te l'ha detto l'altro giorno.
Non è inutile che sfotti, tanto tu c'hai il cazzetto più piccolo del mio e funziona ancora meno del mio.
Io,
che prendo il rito,
guardi,
tale.
Tendenzialmente tenderei a non darle contro, perché non, voglio dire, mi sembra, visto il suo curriculum,
sì,
visto il suo curriculum,
sì.
Tendenzialmente
no, esatto,
tenderei.
Ti guarda, io non ti faccio niente, non ti minaccio, non sono l'anno.
Però,
non me ne fotte un cazzo delle tue querele, non voglio
io,
altri
no,
problemi.
No, che querele, fermi, calmi tutti.
Io voglio
calmi.
Avere un rapporto cordiale con lei. Perché
anche
sembra...
io voglio avere un rapporto
Bravo.
Cordiale con lei,
male,
signor Parenzo. Anche con Cruciani, anche se non rispetta gli animali.
Io ti adoro.
Quando
Luca.
Esce da questa struttura, perché non va a prendere un caffè a casa di Cruciani? Le do l'indirizzo se vuole. Visto che
ma io
trovate...
voglio diventare talmente ricco che Cruciani sì. mi deve lustrare le scarpe. Sempre parlando di lustrare.
Va bene.
Sì, per carità, va benissimo. Se uno vuole diventare ricco, è sempre una cosa molto positiva. Possiamo concludere? Scusa, com'è il tuo nome in codice che non mi ricordo adesso?
Demone Scimmia.
Allora, caro Demone Scimmia, possiamo concludere in un modo molto bello, molto interessante. Dovresti propagare il verbo della zanzara in quella struttura lì.
Non c'è bisogno.
E portarci a turno,
diffuso.
Sempre se possono parlare, dei tuoi ospiti. Potresti fare, come dire, quasi l'anchor della zanzara, portando qualche
sì,
ospite dei tuoi.
Così alziamo un po'
no?
il livello della
Ci
trasmissione.
Provo, aspetta 10 secondi perché devo andare
no,
a prendere.
Sì, ma io dicevo un'altra volta. Sì. Comunque, facciamo così, ti richiamo dopo le 8, fra un quarto d'ora. Sì.
Va bene.
Ti richiamo, portami qualcuno forte, qualche elemento importante, qualche elemento.
Un calabrese, magari.
Un calabrese,
ecco,
vabbè,
perfetto. Come... calabrese va benissimo, perfetto. Grazie.
Ciao Luca, ciao Demone,
ragazzi,
ciao Demone.
Statemi bene, ciao. Viva
sì,
l'intelligence.
Vai.
Grazie.
Viva l'intelligence. Vabbè. Questo è il numero uno.
Altro si che... perdono i lumi della ragione, Cruciani, si perdono i lumi della ragione.
Questo altro che il numero uno assoluto, il mio idolo.
Chiediti perché
sono
nel
emozionato.
Corso di queste sette
no,
anni
dico,
la trasmissione
emozionato.
Ha cambiato ascoltatori.
No, ma sono,
diciamo.
No, questo è una cosa positiva, ma sono emozionato da questa cosa. Mi sono emozionato per Luca, ti giuro, mi mette emozione Luca, cioè mi mette un'emozione profonda, profonda. Certo, la mannaia non è proprio un caffè adesso questo. Allora, Valente Treviso, Valente da Treviso.
Beh, vai. Sono sfortunato, io sono come Ratzinger, dopo questo fuoriclasse arrivare in trasmissione è una sfiga.
Non ti preoccupare, vai pure, vai tranquillo, vai.
No, volevo chiedere a Parenzo.
Vai tranquillo che fra poco chiamiamo il professor Becchi, il mitologico.
No,
sì. Fra poco ti chiamo Becchi perché gli voglio dire quanto mi sono emozionato ieri sera quando ho mandato a fare in culo l'Europa. Vai.
Beh, bene.
Io non sopporto l'Europa,
Parenzo,
non so perché
prima...
ho una sorta di ostilità pazzesca nei confronti dell'Europa. Io ho quei maledetti burocrati, non eletti da nessuno.
Molto male.
Spesso ho la tentazione, l'ho detto l'altro giorno a un amico che si è un po' scandalizzato, un amico che lavora per una grande banca, ogni tanto avrei voglia di sputare in faccia a questi signori dell'Europa.
Mamma mia, per una sorta
di rabbia.
Ma il tuo portafoglio, il tuo stipendio, il tuo star
ma
bene,
è una cosa
il tuo
che
essere
non...
cittadino d'Europa.
No,
lo devi
non me ne frega un cazzo, io sono italiano,
signori.
L'Europa non me ne frega una sega
ma
a me dell'Europa.
Italiano?
Sono
tu sei...
italiano.
Voglio bene, Cruciani.
Sono italiano, l'Europa non me ne frega nulla, non me ne frega un cazzo dell'Europa. Quella bandiera schifosa, è blu, con tutte le stelle, ma che roba è? Ma che roba
ma
è? Ma che
sei diventato?
Ma, è una roba
nazionalista,
ma non me ne frega niente a me del nazionalismo, non me ne frega niente. Io però non sopporto la cosa
in
che si chiama
gli
Europa.
Stati Uniti d'Europa. Io sono arrivato
una cosa
qua
da stracciaculi,
da
trovo una bandiera orrenda, schifosa, che non rappresenta nessuno. Una cosa terribile, proprio terribile. Una cosa schifosa. Si può bruciare la bandiera europea?
Mamma
sarebbe stupendo.
Mia, qua, che
Valente,
tu
dimmi.
Stai distruggendo.
No, Ti offro uno spunto, Cruciani, su quella bandiera. Gli americani misero le stelle fino ad arrivare ai 50 stelle dei loro stati. Invece quella europea fu fatta quando c'erano 12 stati, ma non ne hanno aggiunte le altre stelle. Quindi siamo anche indietro.
Per carità, ma a parte questo, scusa, tu sei un elettore dei 5 stelle, dei 5 stars?
Ma certamente.
Ma naturalmente. Allora cosa vuoi dire? A che cosa devo questo tuo intervento?
No, io dico a Cruciani, che ha paragonato quel signore di prima, quel fuoriclasse di prima, a un senatore del Movimento 5 Stelle. No, volevo ricordargli che Razzi e Scilipoti, tanto per fare due nomi, sono stati eletti col centro-sinistra e dopo stati eletti col centro-sinistra.
Ma quello era un gioco, certo, quello su Luca. Ciao Valente,
ciao.
Chiamiamo Paolino Becchi prima che va all'università, vai.
Pronto?
Professore?
Sì,
eccoci qui, sono Cruciani, come va?
Ah, va benissimo. Immagino che ci sia lì Parenzo vicino a te, sbaglio?
No, hai ragione,
Vicino no, perché sono a Vienna, scappato
niente,
a Vienna.
Volevo dirti che anche se sei a Vienna, la prima cosa che ti voglio dire, perché oggi sono in questa fase, ti mando direttamente a fare in culo, prima di cominciare qualsiasi discussione.
Guarda, mi hai letto nel pensiero, perché avrei voluto dirti la stessa cosa, mi hai letto nel pensiero,
allora,
caro professore.
Comunque, guarda,
mi hai letto nel pensiero, e scusa se ho usato la parola professore, perché io credo che da oggi vada ritirato il titolo. Quando tornerò in Italia mi auguro che ti abbiano tolto la cattedra all'università, ma andiamo avanti.
Ma sei sempre fissato, ma mi vuoi vedere disoccupato? Ma ci sono già
non per quello, è una cosa terribile quello che è avvenuto a Piazza Pulita. Hai fatto una figura vergognosa.
Aspetta,
veramente fermi. Sono gli altri che hanno fatto delle figure vergognose.
Allora, fermi tutti, posso dire una cosa, ragazzi? Io ho goduto come un pazzo quando il mitologico professor Becchi, che come tutti ricorderanno è stato per un periodo molto vicino, addirittura qualcuno diceva l'ideologo dei Five Stars, ha detto che dobbiamo fare come cazzo ci pare, se riassumo naturalmente alla mia maniera, come cazzo ci pare, e se l'Europa ci dice di no, se l'Europa ci dice no, questo non lo potete fare, li mandiamo a fare in culo. Ho goduto.
Ma pare che abbiano goduto tantissimo, sulla rete c'è un'invasione di questa cosa.
Scusa, come li consideri tu, Paolo, i capi dell'Europa, dei rincoglioniti, dei burocrati, degli ubriaconi magari o no?
Degli ubriaconi, insomma, Juncker lo sanno tutti che è ubriaco marcio dalla mattina alla sera, questo ormai è scottato.
Ma sta parlando un professore Juncker universitario, sta parlando in questo modo, o uno del bar dello sport?
Ma guarda, io adesso parlo come bar dello sport, non come professore, però devo dire Juncker, basta che lo vedi
professore?
Come cammina.
Ma che traballa, professore sei? Ma cosa sta dicendo?
Come traballa?
Ma come si permette? Ma cosa sta dicendo?
Quando è andato dalla Merkel, non l'avete visto che era ubriaco? C'era qualcuno che gli indicava la strada da seguire perché non riusciva a stare neanche in piedi.
Ma lei traballa, lei traballa per le stupidaggini che dice.
Dopo le 10:30 di sera, quando mi sono scoppiato mezzo litro di vino rosso, questo sì è vero,
vedi,
ma sono le 10:30 di sera, ecco, e non sono Juncker.
Come si dice ubriacone in tedesco, dato che tu sai anche il tedesco e tu non lo sai, Parenzo, mentre lui è praticamente
Betrunken, Betrunken, uno che è ubriaco è Betrunken, è uno che ha bevuto troppo.
Ma si può dire?
Posso confessare che il tedesco è una lingua è per me un po' allergica, posso confessarti questo. Indubbiamente non lo io conosco poche parole, Weltanschauung, Willkommen.
Ma scusami,
però
a Vienna che cazzo di lingua parli lì a Vienna? Scusa,
l'inglese.
Scusami un attimo, ma invece possiamo dire in tedesco l'euro è una merda, come si dice?
Scheiße.
Bello, dillo forte.
Euro ist eine Scheiße.
E se tu,
ist eine Scheiße.
Tu consideri l'euro una merda, diciamo la verità.
Una scheiße.
Senti, a proposito di questo, scusa, scusami un attimo, ma
spero che tu sia almeno lì in bella compagnia, sennò che cazzo ci
sono,
fai, te lo meni tutto
in
giorno.
In uno degli alberghi più belli della città,
ma
non posso dire quale, perché
è pieno di bordelli, è pieno di bordelli a Vienna.
No, sono con tutta la famiglia, sono con tutti i miei figli, con tutti i figli, con la mia compagna.
Ti consiglio qualche che bordello.
E allora extra puoi andare ben poco se l'ex ho con tutta la famiglia.
Mamma mia. Se lo mena tutto il giorno praticamente.
Se lo meni tutto il giorno con la famiglia.
Vado a vedere la mostra. Sono venuto qui a vedere la mostra di Bruegel, se vuoi saperlo. Ignorante come una capra che sei. Vado a vedere la mostra di Bruegel.
Senti, ma tu vorresti, Piede Paolo, tu vorresti un governo 5 Stelle Lega?
Ma io credo, insomma, mi sembra molto strano, mi sembra molto impossibile, poco probabile.
Ma Di Maio che è diventato? Tu l'hai conosciuto quando eri... Mamma che dicevano mia. I capi dei 5 Stelle all'epoca di Di Maio? È peggio De Forlani, secondo me, o no?
Ma io l'ho conosciuto quando proprio nel periodo iniziale, insomma, ha voluto lui conoscermi, diciamo. Devo dire, una persona astuta, intelligente, astuta, per l'età che ha.
Come dice Sgarbi, è un po' l'Ambrangiolini di Casaleggio di Grillo oppure no?
No, ecco, questo credo di no, nel senso che Grillo ormai fa i suoi spettacolini, deve andare a Zurigo perché in Italia non va più nessuno a vedere.
A me sembra che tu abbia soltanto un po' di livore verso il Movimento 5 Stelle, perché ovviamente non ti hanno candidato.
Ma sto parlando di candidato io, ma tu sei pazzo, sì. Non l'ho voluto nel 2013, Giugi di Lei, figurati adesso, ma voi siete pazzi, certamente, io non l'ho mai voluto.
Grillo, secondo te in Italia non fa più audience, cioè non va più gente a vederlo?
Gli spettacoli suoi sono buoni.
Cioè, è finito,
che...
secondo te, anche come comico è finito?
Ma direi di sì, cioè non attira più, cioè gli spettacoli suoi in Italia non sono andati bene.
Senti, ma sto reddito di cittadinanza è impossibile da attuare come vuole la Lega, cioè una roba assurda, una roba...
No, io non ho capito come un uomo così sia passato dall'estrema sinistra alla Lega, a Grillo alla Lega. Questo è l'uomo che abbiamo davanti, questo è il personaggio che abbiamo.
Fammi sentire.
Non me ne frega assolutamente un cazzo, sono categorie obsolete.
Bravo.
Oggi c'è il sovranismo da una parte... che ho inventato io e il globalismo dall'altra,
sì,
quello
che ho inventato io. Beh, l'ha inventato un signore che abita a 20 km da Linz, che aveva un pizzetto, diciamo, te lo dico io, un signore che purtroppo è nato in questo paese nel quale ora io mi trovo, il sovranismo.
Senti, ma ha fatto qualcosa di positivo Hitler secondo te?
Non credo proprio.
Mussolini ha fatto qualcosa di positivo?
Dipende dalle diverse fasi storiche, c'è stato un elemento, una fase iniziale probabilmente dove ci sono stati alcuni elementi che possono essere anche giudicati positivamente.
Per te non è il male assoluto il fascismo?
No, io non lo considero sotto questo profilo con un giudizio così.
Lei
no,
dice
io
è peggio la dittatura dell'euro? Immagino lei sia proprio il classico imbecille.
Ho l'impressione che la dittatura dell'euro sia abbastanza simile sotto il profilo del fascismo.
Ah, vedi? Vedi l'imbecille?
Forse peggio addirittura.
Vedi,
insomma,
che lo sapevo?
In ogni caso ci ha costretto veramente a vivere in un regime, il regime appunto di una moneta.
È una cosa incredibile.
Cioè è più difficile liberarsi dall'euro che dal fascismo, tu dici?
Mi pare di sì, nel senso che dal fascismo per fortuna ce ne siamo liberati, dall'euro mi pare proprio che non riusciamo a liberarci.
E sta durando
ti voglio vedere con la tua pensioncina del cavolo pagata in lire, mi farebbe molto piacere, guarda.
Io non ho problema di comprarmi la Volkswagen, di andare a fare le vacanze all'estero, me ne sarò qui nel mio paese probabilmente.
Bravo.
Con la lira svalutata non starò peggio di quello che sto adesso.
State da lì del tuo paese.
Allora, però, fermi tutti. Mi sembra che il professor Becchi sia anche a favore della libertà di vaccino. Cioè, ognuno può fare quello che vuole. Ogni famiglia decide di vaccinarsi oppure no.
Non esiste la libertà di vaccino.
Aspetta, professore, io sono
per una libertà limitata del vaccino. Cioè, se ci sono alcuni vaccini che sono ritenuti indispensabili, che possono essere 2 o 3 vaccini fondamentali, io su questo ritengo che si possa anche inserire.
Però tu dici 10 vaccini,
10-12 vaccini, quanti sono, mi sembra una cosa del tutto eccessiva.
Mi sembra.
Poi il modo in cui
fallo
sono
decidere
ai
medici, non a un professore di filosofia del diritto.
Il modo in cui sono stati introdotti mi sembra contrario ad ogni logica democratica.
Ma tu ti rendi conto?
Un decreto-legge, una vera e propria discussione.
Ma secondo te è una roba imposta dalle case farmaceutiche?
Molto probabilmente sì, è stata una cosa imposta sicuramente.
È un obbligo, una cosa dittatoriale che è stata imposta, secondo te?
Sui 12 vaccini così, sì.
Visto che lei fa il professore universitario, anziché fare danni in giro, si occupi delle cose di sua competenza.
Paolo, manda a fare in culo, Paolo.
La magnanimità dell'Università di Genova,
guarda,
che non l'ha cacciata, nonostante lei metta in discussione il metodo scientifico.
Tu puoi andare semplicemente a fare in culo, perché non hai un'altra possibilità.
Insomma, ogni volta va a finire così la telefonata con Becchi. Io non lo so veramente, cioè, ma che ti dà fastidio che uno fastidio se uno pensa che ci vuole libertà di vaccinarsi?
No, ma scusami,
cioè, mi fai dare ragione?
Che cosa direbbe lui se un medico si mettesse a discutere di filosofia del diritto, di Grundnorm,
giù il microfono. Allora, mi dicono che ci sono dei gruppi su Telegram che si sono formati, tra cui uno che si chiama La Zanzara Radio 24, che ascoltano continuamente e si messaggiano tra Telegram. Oh, cioè dovete pagare dei diritti qua. No, scherzo.
State attenti, perché se vi becco vi ammazzo io. Hai visto che matto?
I'm Vince from Winnipeg. I love to listen to La Zanzara. I think it's the best radio show on the planet. I love talking about niggers, farting, squirting, gypsies, blowjobs, and fucking midgets. Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
Sì, sì, arrivederci, buonasera.
I think La Zanzara is the best program ever, and I love playing talk.
La Zanzara.
Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno, non ho capito chi è, che sparava cazzate a manetta. Mica l'ho distrutto, però, ma che cazzo vuoi? Mi diceva, tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio, a fare un cazzo, a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione!
Ti ricordo, coglione ebreo frocio di merda, che non devi parlare di telefono aziendale, tu! Che gli fottevi 10.000 euro al mese nel 2009 quando eri a tuo zio Mediapason a Tele Lombardia a fare il coglione. A fare il coglione di tutte le sere, chiamavi le chat erotiche e alla fine ogni mese arrivavano 10.000 euro da pagare. Brutto imbecille, tu che fai la moralità agli altri, coglione perverso, malato di sesso, sicuramente sono stati tutti froci o trans, brutto finocchio.
Beh, potresti levargli tutta la casa, David, eh? Potresti togliergli tutto, togli tutto.
Mi permetto di dire, uno, come si può tollerare una diffamazione così circostanziata, peraltro,
esatto,
in cui... No, perché,
avresti
vedi,
tolto 10.000 euro di rimborsi per i telefoni quando stai a Tele Lombardia, 10.000 euro, che poi manco c'era l'euro, credo, non lo so.
No, tra l'altro, da forse nell'ultima fase sì c'era l'euro, c'era, ma così
ti
circostanziata...
Prego, perché non gli togli tutto,
così...
togli tutto, quel poco che ha, togli di tutto, ti prego.
Perché io non me la prendo con le persone instabili, poveretto, è un malato, è una persona che va compatita, non abbracciata ma compatita.
Perché non abbracciata, scusa?
No, perché mi fa schifo, grasso, tutto sudato, sporco, con quei capelli tinti, vedo che va spesso in una televisione, peraltro,
spesso
anche locale.
No, due o tre volte, è andato due o tre volte,
ma non diffamare, canale Italia,
sì, da un tizio là, non so come cazzo si chiama.
Da un tizio lì che è più matto di lui quasi.
Te Cruciani sei proprio un figlio di puttana.
Ma sì, può darsi, ma so. Oddio ragazzi miei.
Però se insiste sì, quasi quasi gli faccio la
allora
per
adesso vi racconto, una cosa. C'è un signore, un tizio che ha vissuto alle Maldive fino alla fine dei suoi giorni praticamente, che aveva creato un progetto straordinario di cui sono venuto a conoscenza in queste ore, anzi diciamo in questi giorni. E il progetto straordinario si chiama La Peloteca. La Peloteca. Amico mio, amico mio, aveva conservato gelosamente i peli di fica. Proprio così. Ti voglio leggere però la straordinaria introduzione che aveva fatto
non mi pare, però,
a questo suo progetto. Senti, in attesa del mio giorno, prima di rientrare in quel nulla dal quale siamo venuti, sento la necessità di lasciare almeno una traccia o una ventata di umanità del mio insignificante passaggio. Così, prima che la mente si perda nei molteplici viali della memoria, vi insegnerò il grande ed affascinante istituto intellettuale della Peloteca, La dedico con speranza a tutti i giovani, in particolare a quelli che passano tutto il giorno attaccati al cellulare a raccontarsi tra una pugnetta telefonica e l'altra le cose più inutili e stupide, a quelli che se non fanno almeno 125 messaggini al giorno non vanno a dormire, a quelli che con insulsi videogiochi si rincretiniscono per arrivare primi a se stessi, a questi idioti che non sanno ancora che per arrivare primi ci deve essere anche la possibilità per i secondi, i terzi che non esistono nel computer. Nella speranza che si ravvedano, faccio loro l'immenso dono di come costruire una peloteca anche modesta, allorché, se ci riescono, possano diventare esseri umani trovando un vero scopo nella loro vita. E poi arriva la definizione. La peloteca, una parola già per se stessa santa, anzi santissima, in parole semplici, per chi non l'avesse ancora capito, è la collezione di peli di fica delle donne della tua vita. Essa è riservata agli uomini e alle lesbiche, ovviamente, naturalmente, dico io. Per quanto interdetta ad ogni altra specie animale, è consigliata affinché possano redimersi ai gay e ai pederasti. Era anche un po'. Era anche un po' anti-gay questo signore.
Mi pare.
Che
mi
ho
pare,
conosciuto, un genio. Un genio, ragazzi, la peloteca, ma ve ne parlerò la settimana prossima in modo dettagliato. No, perché questo signore, che cosa aveva fatto? Aveva anche fatto delle fotografie, adesso non so dove sia finita questa peloteca, delle fotografie e non solo degli oggetti sessuali da cui ha tratto i suoi peli, ma anche dei peli stessi. Una enorme campionario, una enorme museo della fica.
Come si vestono le donne?
Le donne di oggi, ma che si marci, fanno paura, calze a rete, minigonne, tutte fuson, io non lo so, e meno male che gli uomini sono i manini.
Non ti convincono i look?
No, io dalla donna mi piace la gonna appena appena sopra il ginocchio.
Anni 50.
La classe, sì, sì, quella è la donna.
Il ricordo?
Un pochettino di trucco leggero,
poco trucco. Semplice.
Ci piace immaginare.
Poi non mi piace le donne, mo le donne si tagliano tutte le pile, a me piace le barbe proprio. Che bello quando si hai calivo queste mutande e vedevi queste barbone, capisci? Ah madonna, è bello, mo se va tu, si tagliano tutte, di qua, di là, sopra, alla fine ci sta, vedi tutte spelacchiate, peggio del no, che schifo, guarda.
Immagine.
Che schifo.
Allora,
quando vedi le femmine nude sembra che si. Ma che ne saggi?
Allora,
un se... piatti boh, ma che ne sa?
Non...
Ma mi sbaglio, signor Ricciardi.
Signor Semproni, signor Semproni.
È imbarazzante, è un uomo imbarazzante.
Puoi
è
dire un anche una trasmissione imbarazzante, oltre che un uomo imbarazzante.
Beh no, la trasmissione non è. Non mi permetto neanche di giudicare, mi fa schifo solo pronunciare il nome. Lui è una persona imbarazzante.
Allora, di nuovo collegamento con Luca da Cuneo. E io mi sono innamorato di te, caro Luca. Non so perché sei un.
Valerio, ci parli con la zanzara.
Chi è? Questo qua chi è?
Niente Valerio, ma mi dice di non stressarlo, non ti ho trovato nessuno, Crucio.
Vabbè, amico mio.
Non stressare, Valerio, non è
perché
gente.
C'era uno che si chiama Olli, ci ha parlato anche il tuo socio della regia.
Sì, Olli, che fa?
Olli ci fa...
Che fa nella vita questo Olli?
È praticamente su una sedia a rotelle per metà.
Che ha fatto purtroppo?
Cammina male.
Sì.
Ha staccato un dito a un carabiniere.
Beh, questo non è buono, questo non
con
è buono.
Un morso.
Come con un morso ha staccato un dito a un carabiniere?
Con un morso, lui dice così.
Sì, beh, certamente una struttura dove non c'è gente, diciamo, che ha commesso delle cose normali, no, no. Diciamo, no? Ecco, caro
e
Luca.
Praticamente lui ha detto: io sono detto? Troppo di sinistra, lo Stato fa schifo.
Lo Stato fa schifo.
Si definisce anarchico e poi ha detto: viva la monarchia. Così.
Vabbè, questo adesso.
È un po' confuso nelle
sì,
superiori.
Diciamo
va
che,
bene, dai.
Che
va
il
va
collegamento
bene,
tra
bene.
La monarchia. Tu dai sempre ragione a Luca, così a scanso gli equivoci.
Lui mi ha detto che voleva parlare con voi e invece poi mi ha dato pacco, hai capito?
Vabbè, succede, figurati quante volte.
Ovviamente digli che potrà parlare con Barisoni nei prossimi giorni, va bene?
Ma ci parlo io con Barisoni per la questione di Atlantide, se mi chiama cioè, ci mettiamo d'accordo
con
non
lo
con
so se ti chiama Barisoni.
Sì, questo
sai.
Potrebbe essere interessante, cioè ripetiamo un po' per chi si fosse messo in collegamento come si diceva un tempo, no?
Sì,
solamente
sì.
Adesso, questo signore sostiene di essere un agente segreto e sostiene anche di avere geolocalizzato Atlantide, giusto?
Vicino alle isole Azzorre, puoi controllare anche su Google, hanno trovato una piramide.
Hanno trovato la piramide e l'hai geolocalizzata tu sta piramide? Non ho capito.
Ma dove
no,
è la piramide?
La piramide l'ha trovato un marinaio, ma io l'ho geolocalizzato lì vicino.
Cosa?
Già 5 anni fa.
Cosa hai geolocalizzato?
Atlantide.
Atlantide, ma che cosa c'è? In questo caso Atlantide che vuol dire? Cioè
allora ho preso una mappa del mondo su Google.
Esatto,
okay?
Appunto. Dico.
Poi ho preso Paint.
Hai preso Paint?
Ho fatto dei cerchietti con sì. I cerchi di Paint. Sì, molto... Sì. Sì. Molto, molto precisi, diciamo,
sì, certo. Dubbio, poi.
Per quanto riguarda la grandezza del mondo,
sì.
Poi l'ho spediti a una mail dei carabinieri di Alassio.
Sì.
Hai fatto bene a fare
se
questo.
Sono occupati loro.
Questo è che hanno fatto? Hanno chiamato subito i sanitari, ovviamente.
Immediatamente.
No, non hanno chiamato i sanitari, hanno iniziato le ricerche.
Ma non credo proprio, amico mio.
Il ministro della giustizia mi hanno detto che l'hanno trovati. Parla con Nikita del ministro della giustizia.
Mi permetta però... solo di dubitare, ma con assoluta rispetto.
Tu hai paura della mannaia. Hai paura della mannaia. Hai paura della mannaia di Luca.
Diciamo lì che
dove è finita la mannaia, Luca? Scusa.
In quel circolo.
Non è che ti arriva col teletrasporto diretto in casa, mica è fuoco.
No, infatti. No, poi scusa, certo, lui voleva ammazzare un pedofilo. Scusami, Luca.
Ma non lo volevo ammazzare, volevo difendermi perché questo è un minacciato di morte.
Ricordiamolo sempre. Caro Luca, ti abbraccio fortemente.
Ti abbraccio anch'io,
ciao,
ti richiamo presto, Crucio.
Spero che tu, come dire, spero che noi rappresentiamo per te un qualcosa di importante nella tua vita, un qualcosa insomma che ti tiene
vivo. Uno svago, aspetta, forse ti ho trovato qualcuno. Chi Ciampi, parli con la zanzara.
Chi è questo Ciampi? No, Ciampi però, scusa.
Ciampi?
Ha detto di no perché l'ho chiamato per cognome, credo.
No, ma non è bello offeso, Luca, quindi, non certo, si può chiamare la gente per cognome. Cioè non ci bruciamo questa cosa qua, perché altrimenti quelli si incalzano e ti fanno un culo così lì al centro.
No, ma comunque guarda che comunque a parte che mi adesso mi meneranno di nuovo.
Come ti meneranno? Perché l'altra volta ti hanno menato.
Sì, ma già menato qua perché parlo con gli sbirri, mi danno dell'infame, hai capito?
Ma come ti menano? Non ho capito. Chi ti mena?
Mi menano,
ma
mi
chi
menano.
Ti mena?
Ma un po' il calabrese, un po' un altro.
Ma no, ma questo non va bene.
Non va bene.
Luca, ciao, ti abbraccio. Se c'è qualcosa di grave, chiama, siamo sempre qui. Ciao. Allora, Francesco da Roma, vai Francesco, ragazzi, è così la situazione.
Tre giorni fa dicevi che scopare in macchina è una gran cosa, però questo vabbè, lo diceva pure il mio istruttore di guida che mi diceva sempre di scopare sul cofano perché è bello caldo, però secondo me questa è una gran stronzata perché hai visto a Milano si sono inculati lei e hanno ammazzato di botte lui, cioè... Capito? È una follia sta cosa, perché arriva a scendere
la mignotta. Chi ha ammazzato le botte?
Chi? Non ho capito.
È arrivato quel portoricano del cazzo in periferia a Milano, ha trovato questa coppia che si erano
appartati. Non era portoricano, era...
Vabbè, il cazzo che era.
Amico mio, non è che... Siamo precisi, i portoricani si incazzano, poi arriva il consolato del Porto Rico.
Allora, poteva essere
colombiano, non mi ricordo. Comunque,
benissimo, poteva essere qualsiasi nazionalità, ha rotto il culo a lei, fisicamente parlando, e la faccia a lui a suonare di botte. Cioè,
vabbè, che vuoi dire con questo? Che vuoi dire?
Vuol dire che tu che tanto dici scopate in macchina, ok? Sì,
vabbè, quello che c'entra,
cazzo,
ho capito, infatti è un grande...
Cura.
Sì, d'accordo, hai ragione Francesco a descrivere in maniera così cruda quello che è accaduto anche in quel di Milano.
Io poi in macchina c'ho il coltello e il bastone apposta, perché io ho paura che spesso...
Cioè non capito, tu vai a trombare in macchina e ti porti dietro la mazza di ferro?
No, c'ho la maglite con una torcia.
No, ma ho capito, però
anche per rompere la faccia.
No, ma per carità, ma io quando le volte in cui mi è capitato, almeno mi capita più di fare qualcosa in macchina.
No, ma a me non è io ho paura perché a me io abito a Roma. Cioè, a volte mi hanno inseguito spesso, a volte uno ma a Piare Mazzini una volta a mezzogiorno mi ha puntato la pistola perché io ho detto stronzo. Io da allora mi porto il bastone, c'ho pure il coltello. Poi non so se c'ho il sangue freddo che taglio lo faccia.
Lo so, quello è sempre un punto interrogativo. Lorenzo,
però me lo porto, c'ho anche lo spray antiaggressione che mi consente una distanza anche di sicurezza. Perché c'ho paura, perché guarda che...
Ho capito, però lì il problema è un altro. Ragazzi, uno non può pagare 20.000 euro perché scopa sul cofano. È una follia, no?
No, ma quello sono assolutamente d'accordo. Però secondo me dovremmo stare attenti a scopa in macchina. Perché è pieno di una mignotta.
Sì, quello non c'è dubbio.
Te danno una torturata, la donna tua te la culano davanti a te.
Adesso sì, d'accordo, non è sempre così, però
ma mi pare una conversazione che ha preso una piega un po' strana,
no,
diciamo, da un fatto
piega della realtà,
di
della verità, no, che banale di cronaca, un caso gravissimo quello che è successo. Lorenzo, provincia di Grosseto, vai Lorenzo.
Sì, ciao Giuseppe.
Dimmi.
Volevo tornare sul discorso del fatto che oggi i preti scopano, i vescovi si incudono, insomma c'è una barzelletta.
Sì. Ma dove questo?
Fammi questa barzelletta se vuoi. Sì.
Allora, praticamente siamo all'oratorio d'estate, sto tutti i bimbi che giocano a calcio, ho visto come sempre col bulletto della situazione che vuole fare il ganzetto, scende il prete, li vede. Donna belli. E parte un calcio, il pallone va tra le gambe del prete, questo bulletto va dal prete, il prete piglia la palla, gliela ridà, gli mette la mano sulla guanciotta e gli fa te con questa faccetta da furbetto, non lo so mica se ci va in paradiso. Bimbo lo guarda e gli fa, no aspetta, ci fai te con queste mani che ti puzzano di fica.
Bah. Io non ho capito, francamente.
Bah,
non
bah,
mi fa molto
bah,
ridere.
Bah,
però.
Bah. Arrivederci, ciao Lore, fermi tutti.
Ciao.
La zanzara.
No, io volevo dire, ma che cazzo di botta avete? Cioè, è così difficile chiamare senza quel cazzo di viva voce o quella cazzo di auricolare? Cioè, ma cazzo, ma sta trasmissione qua è interrotta 4.000 volte, ogni volta c'è il telegiornale, e il traffico, e la borsa, e sta minchia. Cioè, se anche quando chiamate, quei due cazzo di minuti, state un'ora in attesa, e poi perdete 3 minuti per levare sto cazzo di viva voce o il microfono. Cioè, cazzo, bocca attaccata al microfono, parla... Di quello che devi dire, porta via i coglioni. Queste sono le regole della zanzara.
La zanzara.
Giuseppe, guarda, spero che non succeda mai a me, ma se per caso sto scopando in macchina, arrivano dei vigili e mi vogliono fare la multa di 20.000 euro, visto che mi rovinano e mi uccidono praticamente, li ammazzo, ma li ammazzo davvero, no per finta, li scanno come due merde.
Buonasera Cruciani, quando andavo a trombare in macchina ti vendevano anche il giornale, 500 lire.
Amico mio che hai chiamato, che mi hai lasciato il messaggio, lascia perdere, ammazzare, non ammazzare, cerca di farli ragionare, se viene qualcuno, un vigile urbano, le forze dell'ordine, questa trasmissione come sapete è sempre vicina alle forze dell'ordine,
sempre,
se viene
sempre
qualcuno, a parte qualche volta Parenzo che insomma, vabbè lasciamo perdere.
No, dipende dai casi, io anzi ho, allora, avuto, no, ho avuto un nonno questore, sì, posso ancora essere contro,
allora, le forze del... ripeto, se viene qualcuno, forze dell'ordine eccetera, tu cerchi di farli ragionare, però calma, non è che si può pensare di uccidere uno delle forze dell'ordine perché ti vuole fare una multa di 20.000 euro, 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico. È
non
una porcheria.
Sarebbe più saggio che lui e la sua compagna si appartassero magari in una cameretta.
Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Escort contro escort, possiamo chiamare così questo segmento di trasmissione, anche se ci sono molte altre cose da raccontare. Abbiamo qui uno dei più famosi, uno dei più prestigiosi, uno dei più ricercati, caro Parenzo, ricercatori italiani, capito? Ti ho invitato. Beh, un ricercatore italiano. Un ricercatore.
Dipende che cosa ricerca, sai.
No, sto scherzando, uno dei più importanti, ripeto, ricercati, escort bisessuale, anche se spesso credo che sia preferito soprattutto dagli homosex. Si chiama Luca Borromeo, ti saluto, caro Luca.
Eccomi, eccomi Giuseppe, grazie della presentazione.
Beh, diciamo che sei tra i top, no, in Italia, o sbaglio?
Beh, così dicono.
Beh, lo possiamo dire, lo possiamo dire. Se lo dico
perché
io, lo possiamo dire.
Perché abbiamo bisogno di lui in questo momento? Io. Perché
no,
pensi
ho
che
bisogno,
bisogno
perché
di lui?
Ha un'idea molto originale su quell'amico nostro, anche il signor Mangiacapra, ex avvocato. Lui invece faceva l'assicuratore fino a 11 anni fa. Poi si è dato al mondo dell'escort, anche del porno, perché ho visto anche qualche tuo film porno da qualche parte, o sbaglio?
Sì, sì, sì. Io collaboro anche con una produzione di Torino e quindi ogni tanto appunto faccio anche la.
Sì, ma guadagni
attore
più col porno o con l'escort?
No, no, senz'altro come escort. Il porno mi serve come pubblicità, come una forma
ma quale
di promozione.
Attore? Mastroianni era un attore, Tognazzi
ma fa
era
l'attore
un attore
porno.
Ma io posso rispondere a David che ho fatto anche l'attore di cinema in un film che dovrà uscire. E mi sono reso conto che forse è più difficile fare l'attore porno che l'attore di cinema.
Bravo, perché Luca, che film hai fatto adesso?
Vabbè.
Un film che dovrà uscire, di cui non so neanche il titolo, perché appunto il titolo era quello provvisorio, e in cui appunto se dovesse essere montata la scena come è stata girata, io sarò in una vasca e bacerò uno dei protagonisti del film, che è Marco D'Amore.
Beh, comunque in ogni caso è più difficile, è più difficile fare, tu dici, l'attore porno, ma questa
non... E certo, perché oltre a saper recitare le battute, se c'è la parte recitata, ovviamente oltre a recitare le battute bisogna essere anche citati per scopare.
Devi scopare, amico mio, questa è la cosa. Senti,
non,
ma...
è che basta,
quella è la difficoltà.
Non è che basta sapere recitare, perché nel recitare magari c'è una parte di finzione, ma in quello che viene dopo la recitazione, se il film ha la trama e io giro film con la trama, se il film ha la trama, comunque devi anche essere pronto per l'azione.
Senti Luca, ma quanto guadagni in tutte queste tue attività tra attore, escort, eccetera, rispetto per esempio a quanto guadagnavi prima? Cioè, c'è stato proprio un balzo pazzesco?
Sì, beh, c'è stato un balzo notevole. Vabbè, penso che forse se avessi continuato a fare l'assicuratore avrei fatto carriera nella mia compagnia e probabilmente adesso insomma guadagnerei la stessa cifra. Però...
Ti sei laureato tu, no?
No, non mi sono ero iscritto all'università, ho dato diversi esami.
Quanto guadagni come escort? Diciamo subito, 200.000, 100.000, 200.000 l'anno, quanto guadagni?
8 per 12, io penso che siamo almeno sui 100.000 euro all'anno, penso di portarli a casa.
E diciamo la verità, siamo tutti in nero. No, sono tutti,
sì. Siamo in nero perché lo Stato non mi consente di dichiarare.
Ma tu capisci, David, che solo con il lavoro di questo signore 100.000 euro se ne vanno, non sono dichiarate al fisco.
Giuseppe, io mi ricordo che tu una volta dicesti a Parenzo, sì, gli attribuisti la qualifica di disadattato sociale perché lui non aveva la patente. Io mi definisco un disadattato sociale di lusso, sì, perché lo Stato non mi consente di dichiarare quello che guadagno.
Tu hai 40 anni. La differenza, io poi la patente dopo.
Sì, io ho 40 anni.
40 anni. Primo cliente anni fa. Mi sembra 29 anni, no? Quanti anni primo cliente?
29, certo.
Chi era questo qua?
Credo che fosse un commercialista di Firenze.
Un commercialista di Firenze. Ma
amante del medical fetish.
Amante del medical fetish, cioè sì, amava essere vestirsi, cioè lui era il paziente,
io ero il paziente timoroso però di ricevere i trattamenti medici e lui era il dottore che ovviamente provava gusto ad avere questo paziente, questo ragazzo muscoloso però timoroso e quindi di poter controllare questa persona anche se in maniera blanda, cioè praticamente ne aveva fatto una sega, non è che fossimo andati oltre,
cioè praticamente
hai capito che storia.
È tutto si è ridotto semplicemente alla masturbazione, diciamo, in questo caso. Però c'era...
Lui sì, si era ridotto a questo perché lui comunque mi aveva detto che a lui quello che eccitava era tanto la situazione e non tanto diciamo il
Parenzo, la mente umana è così, no, cioè, spesso si passa, diciamo, dalle situazioni più estreme, cioè tu fino a che punto sei arrivato, cioè che cosa
io,
ti hanno
chiesto? Non mi vesto da medico, ma non me ne frega niente, ragazzi,
ricordiamo che qualcuno si vestiva da Croce Rossina, è un classico, in quel di Berlusconi, ricordiamo la Croce Rossina,
ma quella era una Croce Rossina un po' da operetta, invece questo era un medico con una stanza allestita come uno studio medico. Cioè sembrava proprio l'odore, tra l'altro, di studio medico. Mamma mia. La situazione era molto
e questo si eccitava così. Ma tu ti eccitavi per una cosa del genere oppure
ma io francamente sono sempre stato uno, francamente mi sono sempre piaciute le coccole, quindi il fatto comunque di sentirmi coccolato in questa, anche se in una situazione comunque così sopra le righe, sì, dopotutto non mi
dice. Tu sei bisex?
Sì, io sono bisessuale.
Bisessuale, però dopo. Fondamentalmente, però, cioè, ti piace più il maschio, diciamo la verità, dai.
Però su questo mi sento di contraddirti, perché al di là di quelle che possono essere le mie inclinazioni personali, io ho una buona parte di clientela composta sia da donne che da coppie.
E per esempio quando hai una coppia, nei prossimi giorni incontrerai delle coppie?
Domani sera.
Cosa ti chiedono?
Cosa fa domani sera?
Domani sera il mio
si chiamano forse con... David, uno si chiama David, l'altra si chiama Natania.
Che cosa ti chiede
questa
ma
coppia?
Ma io quello lì non lo voglio vedere
questa
neanche
coppia,
in fotografia, non mi interessa.
Questa coppia mi chiede, dunque, generalmente si comincia con, siccome lei nonostante ci conosciamo da 2 anni è sempre un po' imbarazzata all'inizio, allora le piace ricevere un massaggio un po' rilassante, dopodiché sia io che lui ci dedichiamo ovviamente a lei.
Ce la scopriamo tutte e due.
Ma tu vai con lui? Vai anche con lui?
Allora loro avrebbero anche questa, oltre alla, diciamo, a questa cosa che mettono in pratica con me, che poi mi dicono che quando sono nella loro intimità, parlando di quello che abbiamo fatto, lei si eccita di più e quindi questo serve anche a creare maggiore piacere, maggiore complicità nella coppia.
C'è qualche coppia che ti chiede di vedere il marito penetrato?
Loro mi hanno chiesto, loro avrebbero questa fantasia di vedere anche il marito penetrato. solo che purtroppo non siamo ancora riusciti a far portare a termine questa portata.
Ma ridatemi il professor Becchi, che è più normale.
Questa fantasia, perché lui ovviamente fa.
Ma ridatemi Becchi, ma ridatemi Becchi e quell'altro, il collegamento con l'ospedale psichiatrico con quello di prima.
Ma che? Ma Luca Borromeo è fantastico, ragazzi. È uno spaccato di vita reale, di quello che accade nella società.
Io avevo pronta qui una citazione.
Sì. Ma lei va lì a cena, anche
a David. Qualora chiaramente mi fossero state obiettate delle cose.
Gliela fai fra poco, gliela fai fra un istante. Fermo la Luca, fermo, fermo.
Sa com'era poi domani se non ci fossimo divisi. Ma quanto costa la felicità?
Merita una riflessione questo.
Ci resta che essere felici senza.
Parenzo! Gli unici ricercanti di felicità che conosco sono quelli che vanno a puttane.
Quanto costa la felicità?
50 la bocca, 100 l'amore.
Ciao Davide, vieni qua a far massaggio?
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Giusto cazzo microfono, giusto sto cazzo microfono.
Attenzione, aggiornamento catalogo La Zanzara Underwear, a partire da euro 600, mutandina nappi Sleepy Toff, a partire da euro 400, intimo filosofo Il Fusaro con scritta Lo Hegel è meglio della patata, a partire da euro 300, boxer Parenzo con immagine di Soros e imbottitura frontale, a partire da euro 100, mutandone incrostato di merda antica del dottor Cruciani. A partire da euro 20, articolo in esaurimento, mutanda Barisoni con grafico spread italo-tedesco 2008-2018. Grazie.
Madonna, c'è 500 euro per le mutandine di Valentina Anapi. E chi c'hanno? E la gente muore di fame? E uno paga 500 euro per le mutandine di Valentina Anapi, che l'ha data a cane e porci. Ma andate a piarvi l'anter culo tutte quanti.
Questo è un genio, ragazzi. Questo è un genio di classe superiore, Parenzo. Di classe superiore, direi. Ovviamente le signore femministe stanno attaccando in queste ore una nostra eroina. Una che io ho già detto, condivido al 100% le cose che ha detto. Parenzo invece no.
No, tutt'altro.
La signora Alessandra Cantini, che ha detto che meglio Weinstein di Asia Argento. E il femminismo ha attaccato il femminismo di oggi, ha anche detto che Weinstein non è un maiale, o solo un uomo di potere con degli istinti. Ragazzi, però è così.
Non condivido assolutamente, ci sono centinaia di ragazze, di donne, di attrici.
Giù il microfono, giù il microfono. Allora, siamo con non dico un mito dei degli escort, però insomma siamo nel top di gamma, così sembra, top di escort non solo per gay ma anche per donne, per coppie eccetera. Si chiama Luca Borromeo e Luca, tu sei incazzato per quello che ha fatto. Ricordiamo un po' che dai 40 anni fai l'escort, da 11 anni prima facevi l'assicuratore, da sempre bisex, primo cliente a 29 anni dunque, e mi risulta che sei andato anche con un aristocratico romano di 80, dunque il tuo range è, diciamo, qual è il tuo range di età?
Beh, fai conto che l'ottantenne era un'eccezione. Il mio range d'età va dai 18 anni ai, grosso modo, ai 60.
Ai 60 anni. Tu sei incazzato soprattutto con Mangiacapra, col tuo collega, chiamiamolo così, Mangiacapra.
Chi è Mangiacapra?
Quello che ha sputtanato i preti, essendo andato con molti preti, ha poi fatto quel dossier che ha portato alle varie curie, no? Con i numeri di telefono di tutti i preti. Tu dici ha sputato nel piatto dove ha mangiato, che vuol dire?
Certo, perché io, come ho dichiarato nell'intervista, mi domando se oltre al dossier lui ha portato anche i soldi che questi preti gli hanno portato.
Una lotta tra titani proprio questa.
No, però scusa, su questo forse potete trovare un punto in comune, perché anche tu lo consideri, diciamo, un avvelenatore di pozzi, Parenzo, questo,
io penso anch'io che Mangiacapra ha fatto i suoi comodi, ha preso i suoi soldi da questi qua e poi dopo li ha sbeffeggiati e senza che questi commettessero alcun reato se non rispetto alla Chiesa, quindi mi pare incredibile, ecco. Dal punto di vista della moralità molto meglio questo nostro ospite e carissimo amico.
Grazie, grazie. Ma io penso che appunto la moralità appunto non consista tanto nella, nella qualità dell'azione rispetto a una religione, ma soprattutto nel rispetto delle persone.
Cioè, dunque, come siamo lo consideri questo mangiacapra? È un buffone? Come lo consideri uno che ci ha voluto guadagnare invisibilità?
Sì, ci ha voluto guadagnare invisibilità, secondo me, è per quello. Forse probabilmente perché, non lo so, si sarà stufato di fare questo lavoro, che penso che se uno lo fa con serietà, con interesse e sicuramente anche con il gusto,
si è tolto una fetta di mercato, ad esempio, se vogliamo parlare in termini economici.
Lui dice che ci ha perso dei soldi,
ci ha perso dei soldi, però sai, comunque il tempo che poi la notizia
gira tra i preti,
e poi devi capire che comunque sai, generalmente ai preti piace anche un po', sono un po' come dei gambler, dei giocatori d'azzardo, gli piace anche un po', c'è un po' il gusto, nel gusto del proibito c'è anche il gusto del rischio, per cui io non credo che lui abbia perso una fetta di mercato.
Tu dici che i preti vogliono e gli piace un po' rischiare, andare con qualcuno che poi può sputtanare,
vorrebbero
quasi essere sputtanati, cioè vorrebbero essere scoperti di fronte ai loro superiori, magari, no?
Sì, c'è questo gusto il gusto del proibito consiste anche...
Ma vengono da te, dei preti?
Sì,
cioè,
sì.
Vai con preti? Sì, sì. Quanti?
Guarda, proprio questa mattina, ti faccio un esempio, proprio questa mattina mi ha chiamato un mio ex cliente, ti spiego per quale motivo è ex e non più cliente, e allora ogni tanto mi chiama, mi saluta, l'ultima volta mi ha telefonato...
È un prete?
È un francescano.
Quanti anni ha?
Credo che abbia almeno un 45 anni.
Ma lo sai perché te l'ha detto lui? Ormai vi conoscete da tempo?
Perché quando andavo da lui mi riceveva il consiglio da francescano in sagrestia.
Ed era anche una perversione questa qua, di essere ricevuto col saio da francescano, o no?
Per lui. Mi riceveva al termine delle riunioni parrocchiali, mi faceva arrivare al termine delle riunioni parrocchiali facendomi vedere dai suoi parrocchiani, i quali potevano ipotizzare che io fossi, che ne so, un futuro sposo oppure chissà chi, e quando andavano via i parrocchiani, perché lui appunto gestiva una parrocchia, non viveva in convento, gestiva la parrocchia, andavano via i parrocchiani, arrivavo io e questi mi guardavano, buonasera, e poi andavamo lì sopra e facevamo quello che appunto...
Bene, ma che facevate? Scopavate? Che facevate? Tutto.
Guardavamo un film porno, tiravamo il popper e ci scopavamo a vicenda.
Popper,
che bel ambiente, che non è Karl Popper il filosofo della società aperta.
Penso appunto, David, che quando io ho iniziato a fare l'escort non sapevo che cosa fosse il Popper, per cui quando mi dicevano il Popper, e io pensavo ai libri di filosofia che
bravo,
da caso dicevo,
quindi
ma
tu tiravi fuori il libro Cattiva Maestra Televisione,
potevo tirargli giù, non so, dicevo, ma ti posso portare una copia di Congetture e Confutazioni.
Bravissimo.
Ma non ho capito perché tu hai di solito utilizzi il Popper, utilizzi delle droghe?
Allora, no, attenzione.
Il popper non è propriamente una droga, è più un eccitante, non è considerata una droga.
È un eccitante e che viene utilizzato, si usa in ambiente gay ma anche in ambiente etero, perché io l'ho fatto conoscere con successo ad alcune donne, nei preliminari, quindi nel dare, nel ricevere il rapporto orale e chiaramente se nella specificità del rapporto gay viene utilizzato prima di ricevere la penetrazione, perché il popper rilassa e quindi consente di essere scopati senza sentire dolore, almeno all'inizio.
Vabbè, mi pare che abbiamo detto quasi
tutto. Che tutto, deve avere la storia del prezzo.
Questa è la zanzara, scusate, parlo di queste cose.
Bravo. No, ma Parenzo deve fare sempre la parte di quello scandalizzato. E lo è sul serio. Scusa, allora, com'è finita la storia del prete francescano? Spiegami.
Il prete francescano, chiaramente lui, dopo aver scoperto il popper, ha scoperto le droghe. Allora, in questo caso io sono uscito di scena perché io oltre al popper non vado.
Invece lui?
E invece lui ha scoperto la cocaina, la basata, eccetera, eccetera. E ogni tanto mi ha telefonato dicendo, ma tu la fai? Cioè, come se lui capisce, cioè, come se... E io dicevo, no, guarda...
Cioè, voleva scopare e pippare cocaina insieme a te.
E io dicevo, guarda, io no, non la faccio, non la uso. Ma non mi diverto più perché, sai, io ho scoperto questa cosa, e vorrei anche... Ho detto, no, guarda, io non lo faccio.
Dunque, quando vi siete mollati, sostanzialmente?
No, mi siamo mollati quando lui, ovviamente, pensava nella sua, chiaramente, sai, nella sua visione di essere passato a un livello superiore della luce... Hai capito? E
io stamattina che è successo di particolare?
Stamattina mi ha telefonato dicendo, perché siccome un po' di giorni fa mi aveva telefonato dicendomi che era stato derubato dal suo spacciatore e mi chiedeva come fare, perché lui ovviamente non sapeva con chi confidarsi. Vedi, perché appunto dico, io mantengo un rapporto di fiducia con i miei clienti e quando qualcuno di loro ha qualche problema, sì, piuttosto mi telefona. E ovviamente io non mi
non è che lo vai a sputtanare al suo superiore.
Ma ci mancherebbe altro.
Senti, ma per te siamo tutti un po' omosessuali o no?
No, non credo. Non penso, c'è una massima gay, sei presente la massima gay che dice la figa piace agli etero,
sì,
ma il
una cazzata, è una cazzata.
Ma io penso che sia una cazzata.
E invece esistono quelli che tu definisci una volta, ma hanno detto, hai detto i criptomosessuali, che vuol dire?
I criptomosessuali sono quelli che magari sono sposati, sono fidanzati, frequentano prevalentemente donne, però ogni tanto vogliono, loro la chiamano la curiosità.
No, ma in realtà sono froci quelli, dai.
Ma non è che sono froci, la sessualità.
Quando ti piace il pisello, quando ti piace il cazzo,
non c'è
niente da fare.
Quando ti piace il pisello, uno può mettere anche la figa, cosa vuol dire?
Sì, però quando ti piace.
Vabbè, mi pare che insomma l'argomento sia esaurito, no?
C'è quella scena censurata di Spartacus di Kubrick in cui Laurence Olivier chiede appunto a vedi, le citazioni colte piacciono a Parenzo, quindi
bravo, questo è vero.
Bravo.
Gli dice ma tu, gli dice a Tony Curtis, no, che fa la parte dello schiavo, dice ma tu, a te piace la lumaca o le lumache o piacciono le ostriche? E lui dice a me piacciono le ostriche. Lui dice ma se vuoi essere un cittadino romano ti devono piacere le lumache e le ostriche. E allora lui scappa. Quindi lui non è che si unisce all'armata di Spartacus per un ideale di giustizia, ma semplicemente perché aveva paura di essere inchiappettato da Laurence Olivier.
Senti, ma i tuoi genitori che dicono della tua attività?
Che mi devo far pagare di più.
Addirittura? Cioè non sono incazzati, non sono...
Potevano essere incazzati 11 anni fa, ma a 40 ormai anni che cosa vuoi dire a un figlio?
Senti, il prete era dotato?
Sì, mamma mia, sì. Mamma mia, si era dotato.
Cioè, pure dotato il prete, cioè siamo oltre
un
20.
Un cazzo durissimo che non ti dico.
Vabbè, adesso i dettagli.
No, è interessante questo, i dettagli
sono... No, ma è interessante poi passare dalle citazioni, da Kubrick
al cazzo durissimo del prete.
Al cazzo durissimo del francescano.
Oltre i 20 eravamo col prete?
Credo che fossimo sui 20, ma io penso che adesso con la coca non credo che abbia più
coca, infatti ammazza tutto.
Che abbia perso quella virtù.
Domanda banale, tu le prendi pilloline e cose di questo tipo, sì?
Ogni tanto le prendo anch'io.
Per forza, sennò come cazzo fai? Cioè,
ma no, beh, non è che le
con prendo. Quante donne vai all'anno? Cioè, con quante persone vai all'anno in generale per fare 100.000 euro? Hai fatto un conto?
Guarda,
100?
No,
100?
No, non sono mai stato bravo nella matematica.
Più o meno un calcolo.
No, nella matematica sì, lo sono stato. Nella contabilità. Nella matematica sono bravo.
Qual è la richiesta più strana che ti hanno fatto?
Sì, mi viene in mente subito così, guarda, su due piedi, di mettere incinta la moglie del mio cliente.
Cosa che non hai fatto, ovviamente.
Ma cosa che non ho fatto semplicemente perché mi sarebbe dispiaciuto poi che nascesse un bambino.
E quanto ti avevano pagato per quello? Quanto ti volevano dare?
Beh, loro erano i miei abituali clienti, viaggiavamo sui 6.000 euro al mese con loro, mi chiamavano una volta alla settimana e facevamo la notte insieme. Ero diventato io la loro cocaina, la loro
che
droga.
Storie ragazzi, che storie. Ma quando finirà questa cosa secondo te?
Ormai anziano,
cioè, per te,
quando finirà per Luca Borromei? Io ho pensato che fosse prima un fattore d'età, ma non credo che sia un fattore d'età, probabilmente mi stuferò prima io. Prima di diventare vecchio mi stuferò, però ora non mi sono ancora stufato.
Ma che ci hai fatto con i soldi che hai guadagnato fino adesso? Più o meno avrei guadagnato un milioncino fino adesso, che ci fai? Che ci hai fatto? Sei comprato una casa, vivi meglio, hai dato ai tuoi genitori?
Ho fatto degli immobili, ho aiutato i miei genitori, ho ristrutturato una casa in Toscana.
Ma questa è l'imprenditoria moderna, caro Davide.
Dovrebbe iscriversi a Confindustria. Ma
la prostituzione verrà legalizzata, magari mi iscriverò anche.
È vero che vuoi fare un bordello gay? Un bordello per escort?
Un bordello si può fare forse per tutti i gusti, che si guadagna di più.
È vero che vuoi aprire un bordello? Vorresti aprire un bordello?
Certo che lo vorrei aprire.
E l'università per gli aspiranti escort? No.
Mi fregerei del titolo di rettore.
Ciao tesoro, ciao. Ciao.
Ciao,
Luca. Arrivederci,
ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao Davide, ciao.
Ciao.
Ma non mandarmi queste foto ossene così, né per piacere, che io sono già anziano. Seconda cosa, pregherò il Signore perché Satana esca dal tuo corpo. Sei diventato un depravato, sei ossessionato dalla figa tu. Non bisogna essere così, ricordatelo. anche tu prega, prega, così il diavolo che ti ha impossessato uscirà dal tuo corpo, né?
Davide, ti sei stupito dell'intelligenza di questo signore che abbiamo ascoltato? No, ti ha colpito,
persona brillante, persona sicuramente brillante.
Dove andiamo? Brillante. Andrea da Vicenza, stiamo quasi per concludere. Filippo da Monza, vai.
Sì, ciao Cruciani.
Dimmi,
Cruciani,
tesoro, dimmi.
Mi sei, no, tesoro un cazzo, a me tesoro non me lo dici.
E perché? Se ti dico tesoro che fai? No, ammazzi, che fai?
No, vabbè, ascolta un attimo, veramente a volte sono scioccato dalle vostre discussioni.
In che senso?
Volevo dargli una carezza in testa a sì, esatto.
Sì.
Una carezza in testa a Parenzo.
Sì,
però
grazie.
Devo dire che tu è vero, sei ossessionato dalla figa.
Ma questo era l'ascoltatore che non parlava con me in realtà, parlava un altro, insomma.
No, certo, ma
vabbè,
certo,
allora che vuoi? Dimmi, poi, veloce.
Allora, in poche parole, mi sono imboscato con una persona che ha qualche anno più di me.
Cioè, quanti anni ha?
Sì, non sono cazzi tuoi.
No, ma prima. Se me lo dici, se mi chiami, no, me lo devi dire.
No, cazzi tuoi, fatti cazzi tuoi.
Ma che fai, ragazzi miei, che cosa?
No, ti dico una cosa.
Che età ha questa donna?
Fammi parlare.
Dai, dimmi.
Allora, c'erano i fazzolettini, due o tre, di gente che vanno a scopare. Da noi, con questa signora,
sì.
Non c'erano due o tre fazzolettini, ce n'era una montagna.
E allora?
Perché io ogni colpo che faccio centro, abbiamo...
Vabbè, adesso non andiamo lì. Qual è il problema? Qual è il punto?
Non c'è nessun problema.
No, il punto qual è? Che cosa mi devi riferire?
Ma questa gente chiama
tutto qua? Non ti devo riferire niente.
Allora,
che
anni ha questa signora?
Ma non ti interessa, non sono cazzi tuoi.
Vabbè, Filippo,
dire.
Come si dice in francese, ti elimino, ragazzi, ci sentiamo lunedì.
Lunghi,
viva la libertà, viva la zanzara, ciao.
Vi riduce il lavoro e la libertà, risorneremo prima o dopo.
Va, portalo fuori, va. Via.
Bene, grazie Presidente.
No, Vanni, fuori.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.